alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Nel nostro lungo viaggio attraverso la mitologia dei greci siamo finalmente arrivati all'eroe per eccellenza, lui, Eracle. Eracle è veramente il più importante di tutti i personaggi eroici della mitologia. In lui si sommano vari tratti che cercheremo man mano di dipanare come se si trattasse di una tela intricata. Cominciamo dal suo nome. Eracle, in greco Heracles, significa propriamente la gloria di Era. Era è la divinità, sorella e moglie di Zeus, che tutti conosciamo. È uno strano nome in realtà, gloria di Era per Eracle, perché Era, semmai, se ha potuto, lo ha sempre perseguitato per tutta la sua vita, lo ha inseguito, lo ha maledetto, gliene ha fatte di tutti i colori. Insomma, a quanto pare Era non ci teneva molto ad avere la gloria che gli veniva da Eracle. Il fatto è che, come vedremo, Eracle era un figlio illegittimo, un figlio bastardo, diciamo, di Zeus. Non che ci fosse solo lui, ce n'erano tantissimi altri. E quindi era gelosa, detestava questo personaggio. Ma insomma, parliamo di Eracle e affrontiamo il problema di lui, dato che è così importante, che è così forte, che è così bello, così affascinante, cominciamo a parlare di lui addirittura prima della sua nascita. Vediamo in che circostanze questo eroe così straordinario è venuto al mondo. Dunque, sempre queste storie dei miti sono così intrecciate e complicate, bisogna tagliare, a un certo punto bisogna tagliare come, con una forbice, come si taglia una striscia di nastro adesivo, perché altrimenti non si comincia mai. Dunque, tagliamo da qui, tagliamo dal momento in cui in un certo luogo della Grecia, che poteva essere Tebe o anche Tirinto, c'era una regina di nome Alcmena che aveva per marito un altro eroe che si chiamava Anfitrione. Anfitrione ne aveva già combinate parecchie, per la verità, durante la sua carriera, ma a un certo punto si sposa con Alcmena e Alcmena lo sottomette a una specie di bando, una specie di patto, di impegno. Gli dice, noi siamo sposati, eccetera, però tu assolutamente, se vuoi rimanere con me, devi compiere la vendetta sui due popoli, piccoli popoli naturalmente, piccole comunità come si potevano immaginare nella Grecia arcaica, che hanno assalito a suo tempo mio padre e i miei fratelli e ne hanno fatti strage. Questi popoli si chiamano Tafi e Teleboi. Allora Anfitrione parte, lascia a casa questa bellissima regina Alcmena. Nel frattempo Zeus si innamora di questa donna, che era straordinariamente bella. Non trova di meglio da fare per sedurla che prendere l'aspetto di Anfitrione. Dunque Zeus arriva alla corte, tra lo stupore generale, perché tutti pensano, ma non doveva essere in guerra quest'uomo? E lui dice, no, io sono tornato, perché in realtà il desiderio che provavo verso mia moglie era così forte, volevo rivederla. Alcmena, lusingata, accetta questa visita, dopodiché Zeus se ne va, sempre fingendo di essere Anfitrione, dichiarando tutto il suo dolore, tornerò presto, eccetera, eccetera. E così Zeus si è preso la soddisfazione di avere l'amore di Alcmena, seppure avendo preso l'aspetto del marito di lei. A questo punto Alcmena resta incinta e siccome lo era già di Anfitrione, accade quello che molto spesso accade quando ci sono di mezzo due rapporti sessuali di una donna, stessa donna, con due uomini diversi. Nascono dei gemelli e il primo, il gemello figlio di Anfitrione, si chiamerà Ificlo. Il secondo, invece, l'altro gemello, quello figlio di Zeus, porterà appunto il nome di Eracle. Ecco dunque Alcmena, preda delle doglie del parto, che sta per far nascere questi due bambini, e uno dei due sarà niente meno che il grande eroe. Alcmena non partorisce tanto facilmente in realtà, la nascita di Eracle è abbastanza faticosa e dolorosa, ma lasciamo da parte questo tema e facciamo sì che Eracle e Ificlo, i due gemelli, siano già nella culla. che cosa accade? Accade che Era, la quale è gelosa del marito Zeus, non vuole che abbia figli con altre, invia in quella stanza due enormi serpenti. Invia due enormi serpenti perché strangolino questo bambino così sgradito. I serpenti arrivano, ma com'è come non è, il bambino più grande, più forte, quello che appunto si chiama Eracle, nonostante che sia appena nato, si alza in piedi nella culla, afferra i serpenti e li strozza. Eccolo qui, il nostro Eracle infante è già lui, fortissimo, coraggioso, distruttore di mostri. Alcuni varianti di questo mito raccontano che fuori dalla porta, a guardare da un buco, c'era Anfitrione stesso, il padre, che nel frattempo aveva capito qualcosa, insomma, che c'era qualcosa che non andava e che Zeus aveva fatto visita a sua moglie dopo aver preso le sue sembianze, e che guardava appunto per vedere quale sarebbe stata la reazione dei bambini. E vedendo che uno si rannicchiava spaventato di fronte ai serpenti e l'altro invece si alzava in piedi coraggiosamente e li strangolava, diceva: ecco, quello che si è rannicchiato è figlio mio, quell'altro deve essere il figlio di Zeus. Dunque il nostro Eracle cresce molto rapidamente, si rafforza, impara l'arte della lotta, impara l'arte dello scagliare le frecce, insomma ha una sua straordinaria formazione di guerriero, finché a un certo punto va a consultare l'oracolo di Delfi. Lui aveva capito infatti che nella sua vita c'era qualche cosa che non andava, il modo stesso in cui era nato così faticosamente, con Era che aveva cercato di impedire prima la nascita, poi aveva inviato addirittura i serpenti. Insomma, va a consultare l'oracolo di Delfi e chiede alla Pizia, la sacerdotessa che operava appunto in quel santuario, chiede alla Pizia di dargli il responto sulla sua vita. E lei, la Pizia, prima lo chiama Eracles, gli dice: d'ora in avanti tu ti chiamerai Eracles, gloria di Era. Prima il ragazzo non aveva questo nome. E poi aggiunge: adesso dovrai andare nella città di Tirinto e sarai messo al servizio dell'eroe Euristeo. L'eroe Euristeo, che è un personaggio anche lui discendente di Zeus in qualche misura, che a questo punto diventa il padrone di Eracle. Euristeo, quando si vede venire così a corte questo eroe tanto forte, tanto potente e tanto bravo, gli spiega che adesso lo sottoporrà alle 10 fatiche. Le 10 fatiche di Ercole sono poi un tema abbastanza noto nella mitologia, nei racconti, ma anche nelle immagini, nelle rappresentazioni figurative. Spesso avete visto Eracle con una pelle di leone legata attorno alle spalle che lotta con questo o con quel mostro. Eccoci dunque alle prese con le 10 fatiche di Eracle che Euristeo, o Euristeo che dir si voglia, ha imposto al nostro eroe. Con le fatiche di Eracle si entra veramente nel regno del meraviglioso, vorrei quasi dire della fantascienza. È la vera mitologia: mostri, viaggi straordinari, mezzi magici, scontri, uccisioni, ferimenti, c'è di tutto. Un romanzo di avventure, ma con in più questa componente soprannaturale che è caratteristica del mito. Il mito ci mette di fronte a eventi assolutamente incredibili, normalmente, che però, messi dentro il racconto mitologico, diventano di colpo credibili, tra virgolette. Non perché uno ci creda davvero, ma perché li si ascolta, li si legge o li si osserva con la massima disponibilità e la massima gioia. Dunque, le 10 fatiche di Ercole o Eracle, Ercole era il nome che gli davano i latini, Eracle era invece Eracles, era quello che gli davano i greci, cominciano con un leone, il che spiega come mai Eracle abbia sempre sulle spalle una pelle di leone. Questo vi fa anche capire che la prima fatica ovviamente lui la vince. Questo leone era il leone Nemeo, cosiddetto, perché era nella regione di Nemea, ed era un leone, ahimè, invulnerabile, un leone che non poteva essere trafitto né da frecce né dal lame. Eracle ci lotta a lungo, ma non riesce assolutamente a ucciderlo, perché il leone appunto è invulnerabile. A questo punto non trova di meglio da fare che strozzarlo. Era invulnerabile, d'accordo, ma questo non voleva dire che non potesse essere soffocato. Eracle è talmente forte che lo soffoca, se lo mette sulle spalle e lo porta a Euristeo. Euristeo, che credeva di essersi liberato di quel seccatore, quando se lo vede arrivare con l'enorme leone sulle spalle, si spaventa e dice: guarda Eracle, d'ora in avanti tu, quando compirai le altre fatiche e tornerai col trofeo, resta fuori città, non ci venire dentro. Non lo vuole più in città perché ha paura di lui. Anzi, alcune versioni del mito raccontavano che Euristeo si fosse addirittura nascosto sottoterra dentro una giara di bronzo per proteggersi, come se fosse stato in una specie di bunker blindato sottoterra, e che gli imponesse le sue fatiche attraverso un araldo. Questo fa capire la percezione che avevano i mitografi greci di Eracle. Era un eroe veramente potente. La seconda fatica è ancora più perturbante e sconvolgente. Adesso è un mostro ancora, come quel leone gigantesco e invulnerabile, però è un mostro più ripugnante, più spaventoso. È un'idra, cioè un serpente d'acqua. Un serpente d'acqua che vive in una zona che si chiama Lerna. L'idra di Lerna è una creatura mostruosa, dotata di più teste, di più code, serpentiforme, ma contemporaneamente anche drago, e per di più è dotata di un veleno potentissimo, da cui bisogna guardarsi perché è un veleno che uccide all'immediato contatto. Eracle stavolta non va da solo, si porta dietro una specie di scudiero che tante volte lo accompagnerà nelle sue avventure. Si chiama Iolao. Iolao sarebbe il figlio di Ificle, il suo fratello, diciamo, fratellastro, quello figlio di Anfitrione, non di Zeus come lui, ma con il quale condivide la madre, cioè Alcmena. Iolao, figlio di Ificle, dunque il nipote di Eracle, e tutti e due insieme sul carro si avviano in direzione della zona di Lerna, dove vive l'idra. Iolao guida, Eracle scruta il paesaggio paludoso che lo circonda con in mano il suo arco. Manco a dirlo, Eracle ammazza anche l'idra di Lerna, nonostante il suo veleno, nonostante le sue orribili teste piene di denti, nonostante le code di serpente che lo attorcigliano e lo imprigionano in tutti i modi possibili. Lo uccide però, per la verità, con l'aiuto di Iolao, perché a un certo punto Eracle ha un incidente. Dalla palude salta fuori un enorme granchio che comincia a mordergli un piede. E allora il povero Eracle è costretto a tagliare le teste di idra che ricrescevano. Morso dal granchio, insomma, ricorre a Iolao, il quale di volta in volta, mentre lui taglia le teste dell'idra, le brucia con un tizzone. A questo punto le teste dell'idra non ricrescono più e finalmente l'idra è sconfitta. Euristeo, che aspetta nella città di Tirinto, non si sa se dentro la sua giara di bronzo sottoterra o fuori, ma insomma che aspetta con una certa ansia, se lo vede venire incontro Eracle con il trofeo dell'idra uccisa. Ma stavolta Euristeo fa un po' il pignolo, gli dice: guarda, io questa fatica non te la posso riconoscere in realtà, perché tu non hai vinto da solo, hai vinto insieme a Iolao, quindi questa la cassiamo e torniamo a quota 1, diciamo. Vabbè, Eracle si sottopone, in altra parte non ha scelta, alla volontà di Euristeo, e lui lo manda a uccidere, o meglio, più difficile, non a uccidere, a tramortire, perché gliela possa portare viva, una certa cerva detta la cerva di Cerinea, una cerva meravigliosa che aveva le corna d'oro. Fatica, diciamo, un po' meno interessante, la ragion per cui è inutile che vi dica che tanto lui supera anche quella. Andiamo ad affrontare con Eracle un cinghiale. Si sa, nel mito greco il cinghiale è un po' come il leone, l'animale eroe, l'animale maschio, l'animale che l'uomo, il vero uomo, deve abbattere come se fosse una prova di coraggio o di virilità. Questo cinghiale devastava la zona di Erimanto. Erimanto, una regione della Grecia, nei pressi di Psofi, in Arcadia, scendeva da questo monte Erimanto e distruggeva tutto. Distruggeva tutto e dava fastidio anche ai centauri che abitavano da quelle parti. Chi erano i centauri? I centauri erano delle figure, mezzo cavallo e mezzo uomo, per l'esattezza, dei cavalli che avevano il busto di uomo, la testa di uomo e le braccia di uomo, e che i greci consideravano decisamente selvagge. D'altra parte si sa, mezzo uomo d'accordo, ma anche mezzo cavallo. Ma sui centauri debbo lasciarvi, ne parleremo domani alle 8 della sera, ancora su Radio 2.
alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.
Radio 2.